E allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Allora, la volta scorsa avevamo letto il capitolo 18, dove nel ciclo di Abramo e Sara c'è un momento importante, perché no, nell'accoglienza, ricordate, dei tre angeli del Signore, c'è l'annuncio dell'arrivo del figlio: l'anno prossimo torneremo da te e avrete un figlio, Isacco, il figlio atteso. E il figlio, l'annuncio che fa sorridere Sara, come aveva fatto sorridere Abramo il capitolo precedente, questo annuncio che suscita il sorriso, che è un sorriso immediatamente, sia quello di Abramo sia quello di Sara, tutti e due nascosti, no? Ricordate, Abramo che a questo annuncio si prostra con il capo per terra, per cui non farsi vedere, e si mise a ridere, e dicendo: no, ma vecchio come sono, eccetera, perché secondo la tradizione avrebbe avuto 99 anni, no? Naturalmente sono numeri simbolici. E la stessa Sara, sempre nascosta, questa volta dalla tenda, no? Nella tenda del beduino, nella tenda del nomade, le donne sono dietro, non si vedono, però ascoltano. Per cui è Sara che dentro di sé ride, e di nuovo a questo annuncio, e però anche lì un sorriso triste, un sorriso, cioè, di chi, no, dice: ma avvizzita come sono, no, potrò provare ancora il piacere mentre il mio Signore è vecchio. E il Signore che, cioè, vedete, anche questo è interessante, no? Che il Signore non ha paura di scontrarsi con, di suscitare in qualche modo la nostra, come dire, la nostra sguardo, il nostro sorriso triste, la nostra sfiducia. Il Signore ci sta con noi, e allo stesso tempo, standoci con noi, porta avanti il suo annuncio di vita, la sua forza di vita. E non a caso, appunto, dicevamo la volta scorsa, Isacco, Ishkak in ebraico, significa sorriderà, sottinteso Dio. Cioè, come alla fine in questo sorriso tante volte nostro, che è venato dalla sfiducia, e il Signore lo trasfigura e ci apre a un sorriso di gioia. E la seconda parte del capitolo 18, quell'altro brano, quindi c'è l'annuncio di dire: tra un anno torneremo e avrete un figlio, quindi l'annuncio con una scadenza, questo è importante, e poi questi angeli che vanno verso Sodoma e Gomorra, e questo Signore che invece si ferma, no? Si ferma, come dice il versetto, dice, siamo al capitolo 18, versetto 22, quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. La volta scorsa vi dicevo come nei codici più antichi come il Signore stava alla presenza ancora di Abramo. È stato un copista molto pio, eccessivamente zelante, e che ha corretto, ma meno male sappiamo che questa è una correzione sbagliata. E quindi allora questo Signore che vuole intervenire a Sodoma e Gomorra, attenzione, a Sodoma poi vedremo c'è Lot, e quindi allora c'è intanto un Signore che sa che lì c'è Lot, che sa cos'è stato e cos'è per Abramo, il nipote, no? Ricordate il nipote sul quale anche lui a un certo punto aveva sperato che quello sarebbe stato, no, non credendo che mai e poi mai avrebbero avuto un figlio, cioè almeno mio nipote sarà, no? E invece poi vi ricordate che si dividono, vi ricordate per che cosa? per l'eccesso di ricchezza, perché gli va bene a entrambi e i loro greggi sono sempre più numerosi e i loro mandriani cominciano a discutere su chi deve usare i pozzi. Troppi soldi non sempre sono la felicità nelle relazioni no parentali, tra l'altro, e per cui si sono costretti a dividersi. Ricordate che però Abramo subito, oltre che darà al nipote, pur non avendone diritto, perché da una parte uno potrebbe dire io sono tuo zio, no, ti ho portato io qui, scelgo prima io, e invece Abramo dirà a Lotto, guarda, presentandogli tutta la terra, va dove vuoi, scegli la parte che vuoi, se tu andrai a destra io andrò a sinistra, se tu andrai a sinistra io andrò, perché noi siamo fratelli. È bello questo, no? Cioè mettere in gioco anche di poter perdere qualcosa, la parte migliore, no? Cioè, tant'è vero che Lot sceglie quello, la parte che sembrava più, no? Infatti era quella di Sodoma, per l'altro. E allora, ecco, Abramo nella seconda parte del capitolo c'è questo bellissimo, no, racconto, cioè questa bellissima trattazione tipicamente orientale, no, dove Abramo cerca di, ecco, di salvare la città dove c'è suo nipote, portando avanti intanto il principio che il Signore che è giusto, non sterminerà il giusto con l'empio. Ma questo principio sarà portato ancora avanti, no? Dicendo che se ci sono 50 giusti, quei 50 giusti diventeranno causa di salvezza di tutti gli empi. E Abramo dubita, perché magari conosce la città e quindi dubita che ce ne siano 50, e allora tira 45, a 40 come sappiamo, no? Il Signore che dice va bene, va bene. Tra l'altro tutta questa trattazione serve, questa narrazione serve a rivelare il cuore di Dio, cioè di un Dio che vuole salvare, e questa è la prima cosa, un Dio che vuole salvare. E questa, come dire, contrattazione si fermerà a 10. Il Signore dirà, se troverò 10, vi salverò. Capitolo 19. I due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: miei signori, venite in casa del vostro servo, vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi domani mattina per tempo ve ne andrete per la vostra strada. Allora, attenzione, il capitolo 19 si apre come il capitolo 18, cioè nel senso che ricordate che il capitolo 18 dice: poi il Signore apparve a lui e alle querci di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi, e appena li vide corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: mio Signore, ti ho trovato. Sono due scene di accoglienza di viandanti. E attenzione, una dello zio e una del nipote, e che differenze ci sono? I contesti, prima di tutto. Cioè, mentre il capitolo 18 l'accoglienza è di un nomade che viene accolto da un gruppo, nel deserto, qui siamo invece in una città. E mentre nel deserto c'è il viandante e c'è il, chiamiamolo beduino, ma non è la parola giusta, colui che vive nella tenda, no? Cioè, e invece nella città c'è il viandante, c'è colui che vuole accogliere, ma ci sono gli altri. E c'è un terzo agente, mentre nel primo ci sono soltanto i due, e vedremo che questo conta tanto. Comunque Lot dà dimostrazione di aver imparato dallo zio, per cui un'accoglienza che si fa, che ci si propone, e non appena li vide, un'accoglienza che nasce dal cuore e immediatamente gli va incontro, E notate anche questa cosa, no? Cioè, qui c'è una stranezza, perché sulla quale ci sono state diverse interpretazioni, ma notate una cosa: l'invita, venite in casa del vostro servo, vi passerete la notte, vi laverete i piedi, che è un po' come dire dormirete e poi domani mattina fate la doccia, no? Cioè, uno dice no, veramente la prima cosa fa la doccia, poi tra l'altro gli andanti, no? Coi piedi che erano sporchi, eccetera. Non si sa molto, probabilmente forse qualcuno legge poi legato alla una qualche paura di Lot nei confronti dei suoi concittadini, quasi come a dire esatto, che sono arrivati da poco, vedete ancora, no, non hanno lavato neanche i piedi, eccetera, non si sa bene. Quelli risposero: no, passeremo la notte sulla piazza. E buona educazione orientale non accettare subito, cioè l'altro deve un po' insistere, e quindi è nel modo, no? Non è che loro vogliono immediatamente, ma normalmente dice no, non lascia stare, no? E uno deve dire ma no, vieni, un po' lo sappiamo anche noi, no? Cioè è così. E allora risposero: ma gli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azimi e così mangiarono. Non si erano ancora coricati quando ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sodoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Fagli uscire da noi perché possiamo abusarne. Lot uscì verso di loro sulla soglia e dopo aver chiuso la porta dietro a sé disse: no, fratelli miei, non fate del male. Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo. Lasciate che ve le porti fuori e fate loro quello che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini perché sono entrati all'ombra del mio tetto. Attenzione, le cose si complicano e allora ci sono questi cittadini che sentendo che c'erano degli stranieri vanno a bussare alla porta di Lot, no? E chiedendo che vengano tirati fuori. E attenzione, questa cosa qui non ci faccia subito, come voi sapete che una certa tradizione discutibile, interpretativa, fa leggere questo come il peccato dell'omosessualità, la sodomia, eccetera, eccetera. E di per sé qui intanto c'è sicuramente c'è anche una dimensione sessuale, però è un po' il discorso dell'accoglienza dell'altro, dello straniero, del diverso o della non accoglienza, che ha una connotazione, se volete, meglio una connotazione, un riferimento che potrebbe essere fatto di natura anche simbolica, no? Con la sessualità, cioè un collegamento, nel senso che anche nella sessualità c'è un'accoglienza, ma qui è un rifiuto di un riempire un vuoto con la violenza, non con l'accoglienza dell'altro, e il rifiuto della diversità. Questi uomini non ci faccia neanche tanto specie, attenzione, violenza, anche, ci può sembrare anche un po' che Lot offre le figlie, e questo, tra l'altro questo brano, l'avevamo anche noi letto, leggendo il libro dei Giudici, un brano simile, un brano molto duro, è una delle pagine più dure della Bibbia, Giudici 19, in cui c'è un'esperienza simile di un levita, di sua moglie, che erano stati accolti, e a un certo punto degli uomini vanno per prendere lui e questa moglie che viene data, e loro la violentarono per tutta la notte, fin tanto che quella morì. È una pagina tristissima, e la Bibbia conosce anche questo. Non ci scandalizzi, anzi, da una parte dire la Bibbia parla della nostra vita, e purtroppo di queste pagine e di altre ancora più violente, già queste sono, no? Sono presenti. Allora, qui in qualche modo si dice anche che il dovere sacro dell'ospitalità, che in qualche modo è più grave anche dello stupro. Attenzione, non dobbiamo fare qui un incontro su, no, e decidere quale sia peggio, sono tutte e due, no? E, allora, in una mentalità antica, in qualche modo, che aveva l'accoglienza come un valore sacro, e sicuramente dove le donne non erano considerate allo stesso livello degli uomini, ma ancora oggi non siamo pienamente a questo livello, era considerato meno disdicevole, no? In qualche modo piuttosto che. Allora, quello che noi qui dobbiamo cogliere è questo fatto di un rifiuto dell'accoglienza del diverso, di colui che è straniero, di colui che non è come noi. Ma quelli risposero: tirati via, versetto 9, questo individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice? Ora faremo a te, vedete, anche tu sei straniero. Ora faremo a te peggio che a loro. E spingendosi violentemente contro quell'uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall'interno quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta. Colpirono di cecità gli uomini che erano all'ingresso della casa, dal più piccolo al più grande, così che non riuscirono a trovare la porta. Attenzione, è un racconto simbolico. Cioè, nel senso che ricordate che questi racconti con molta possibilità non sono, no, mai accaduti storicamente, e quindi anche qui questo essere colpiti dalla cecità, no? In fondo è la cecità che non fa vedere l'altro come una persona, ti fa vedere l'altro come uno straniero che, di cui noi in qualche modo, dato che è venuto a casa nostra, e possiamo disporne quasi come un oggetto. E allora quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli e le tue figlie, quanti hai in città, falli uscire da questo luogo, perché noi stiamo per distruggere questo luogo. Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande, e il Signore ci ha mandato a distruggerli. Lot uscì a parlare ai suoi generi che dovevano sposare le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare. Cioè l'uscita in qualche modo dal male, l'uscita dal male, l'uscita dalle logiche di male, cioè la decisione di in qualche modo di respingere il male, e di prendere quelle decisioni, no? Come dire, che significa operativamente che ci facciano camminare verso il male. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che a volte in certe situazioni che più o meno intuiamo che sono di male o di più o meno che non sono chiare, in cui alla fine, attenzione, anche che non siano totalmente male, ma che in qualche modo ci stiamo male o che in qualche modo ci fanno morire. Allora, molte volte, che cosa può esserci anche il rischio? Di dire: ok, va bene, so che non va, ma c'è tempo. C'è tempo. Sì, con calma, no? C'è tempo. Per cui rinvio quelle decisioni che potrei prendere oggi, ma ti dico: sì, vabbè, dai, con calma, no? In fondo questi generi che sembrò volesse scherzare, di vabbè, dai, adesso non esagerare, non, no, eccetera, eccetera. Sono quelle voci, a volte di amici o di altri che ce lo dicono, a volte che ci sentiamo dentro di noi, che ci dicono: vabbè, dai, adesso non esagerare, non. Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot dicendo: su, prendi tua moglie e le tue figlie. Vedete, anche Lot indugia. E questo è questo personaggio, no, che non avrà, poi vedremo, un grande futuro, una grande nella storia, e ci sembra un po' così, pusillanime, un po' indeciso, no? Non soltanto i generi gli hanno detto: ma dai, no, ma lui stesso indugia. E quelli gli dicono: prendi tua moglie e le tue figlie che hai qui per non essere travolto del castigo della città. Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Vedete, il Signore, Lot indugia e il Signore, ecco, nella sua misericordia non smette di spingere verso. Di spingere verso. Vedete, io credo che anche nella nostra vita cristiana, anche semplicemente il decidere di viverla con più serietà, con più profondità. C'è un autore, a proposito anche della vita interiore, che è un autore antico, che dice: decidemmo con coraggio di percorrere le vie del cuore. Decidemmo con coraggio di percorrere le vie del cuore. Cioè, laddove, come sappiamo, il grande rischio è di rimanere dei dilettanti. Cioè, gente che anche la propria vita, in generale anche verso la propria vita a volte, ma anche proprio per la vita interiore, la vita cristiana, cioè di... Sì, ok, sono dentro, no? Però quello che significa poi, no, poterla vivere sul serio, con desiderio, con profondità, no? Con, almeno come desiderio. Però il Signore, ecco, non ci abbandona, no? Per cui, per un grande atto di misericordia, lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: fuggi per la tua vita. Ci sono delle situazioni, poi dopo anche lì il discernimento, no? Un po' come dall'Egitto. Quando Mosè va dal faraone e gli dice: lasciaci andare a pregare fuori nel deserto, il faraone gli dice: ma pregate qua, no, pregate qua. E loro dicono: no, dobbiamo uscire. Cioè, nel senso che una ragione era anche che l'Egitto, simbolicamente, naturalmente nel racconto dell'Esodo, era il luogo della confusione, cioè dove gli animali e le creature venivano divinizzate e dall'altra parte le divinità erano così simili a noi uomini, no? Erano nostre proiezioni. Allora, come dire, nella confusione non si può, no, camminare su una vera relazione né con Dio né con gli altri, bisogna uscire. E allora Lot indugiava, ma quegli uomini, vedete, indugiava ancora. Ma scusate, dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle, fuggi sulle montagne per non essere travolto. Ma Lot gli disse: no, mio signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco quella città, ne è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa. Lascia che io fugga là, non è una piccola cosa? E così la mia vita sarà salva. Cioè, vedete, questo non solo no, indugia e così là, no, ma dice anche: no, non ce la faccio a camminare fino a quei monti, no, lì c'è una piccola città, lasciami entrare. E allora dice, gli rispose: ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non possa far nulla finché tu non sia arrivato. Perciò quella città si chiamò Zoar, piccola cosa o nulla, la vedete anche in nota, no? Zoar. E perché non guardarsi indietro? Intanto perché, come dire, l'urgenza è verso la salvezza, no? Per cui uno dovrebbe... Però vedete, a volte, come dire, in un cammino in cui uno sta andando in avanti, c'è anche un po' la, come dire, la sensazione di dire: dai, vediamo però se... Un po' come, ricordate che Gesù userà questa immagine per l'aratro, no? Che colui che pone mano all'aratro non si guarda indietro, no? Cioè, Allora il fatto è che, appunto, normalmente se tu devi guardare in avanti dove stanno andando, però c'è la tentazione di dire: ma vediamo quanto sono bravo e come ho fatto i solchi diritti, no? Per cui mi giro e dico: cazzo, no, sono bravo. Oppure, oppure mi giro e dico: no, e lì è stata questa, no? Cioè, non è stato, no, devo riprovarci, Cioè, quasi, è anche qui, no? A volte la fatica che abbiamo nell'accettare che il nostro cammino che ci sta portando alla salvezza non sia stato lineare. Non sia stato lineare. Perché vedete, noi o a volte diciamo che siamo una schifezza, o a volte invece presumiamo di essere. Non mi hanno fatto ancora la statua, però siamo, ci stiamo lavorando, no? E allora, a volte, ecco, questo fatto che il nostro cammino non sia stato sempre lineare, perché? Perché vedete, il fatto che la salvezza sia gratuita, totalmente gratuita, e che non dipenda, no, fondamentalmente da quanto siamo stati bravi, noi facciamo fatica a raccogliere. Per cui in qualche modo, come dire, no, noi ci guardiamo indietro per dire: lì ho sbagliato, non avrei dovuto, no, invece lì, guarda, no? È un po' tornare ai monumenti delle vittorie, delle guerre vinte, no? E con sofferenze invece ai ricordi delle sconfitte, no? Ma quello che conta è che tu stai camminando verso la salvezza. Questo, notate, no? Israele, cioè noi abbiamo ricevuto una storia di salvezza che per noi è punto di riferimento, l'Antico Testamento, in cui non ci sono tanti passi di cui Israele possa vantarsi. Vedete, pensate a come una certa chiesa fa fatica a dire che la Chiesa è peccatrice. Ricordate quando Giovanni Paolo II fece quelle richieste di perdono, quella liturgia di richiesta di perdono, che suscitò in molti una opposizione, perché dicevano: no, la Chiesa nel suo insieme è santa, sono i singoli, vi ricordate, si faceva questo discorso qua, no? Nell'Antico Testamento Israele non ha mai avuto problemi, e ce l'hanno raccontato, no? Che i profeti le dicevano: sei una sgualdrina. E insieme a dire: ma io ti amo, no? E non, come posso abbandonarti, Israele? Allora, ecco, è bello questo dire: guarda in avanti, vai in avanti. E allora il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra, zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti della città e la vegetazione del suolo. Come sapete, noi non abbiamo un luogo archeologico e neanche delle indicazioni per cui che cosa, se mai è accaduto, sarà stato un vulcano, sarà stato, è una storia. Però chi dice anche il male, no? Il male che diventa fuoco e zolfo e che distrugge. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Questa, come sapete, poi questa non è neanche una storia originale, no? Perché noi ce l'abbiamo anche in altre tradizioni, no? Questa immagine di guardarsi indietro, no? Per cui si diventa sterili, no? Nella zona del Mar Morto c'è proprio un luogo che porta il nome di Sodoma, però è legato al fatto che la zona del Mar Morto è una zona che voi sapete particolarissima, per questa presenza così forte di sale che rende il Mar Morto un mare morto. Non c'è un pesce. Una volta leggevo che degli scienziati dicono che vivono dei microorganismi, ecco questo. Però appunto li vedono con il microscopio, ma è un mare morto, e dice simbolicamente questa, no, questa desolazione. E allora Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Questo andare di buon mattino, no? Esprime, cioè Abramo sa che lì c'è Lot. E quindi presto al mattino, dice la sua apprensione per il nipote. Così quando distrusse la città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva la città nelle quali Lot aveva abitato. Qui in qualche modo Lot viene salvato per Abramo, il ricordo di Abramo, il ricordo che Dio ha di Abramo diventa causa di salvezza per i suoi consanguinei. Questo per noi cristiani ci risuona, no? Perché Dio che si è ricordato nel figlio suo Gesù, in Gesù e per Gesù, diventa causa di salvezza per tutti i suoi consanguinei, per tutti i suoi consanguinei. Noi quando partecipiamo all'Eucarestia diventiamo sempre più consanguinei, ma andando a prendere la comunione, e poi laddove meno male pian piano è possibile fare che tutti i cristiani, non soltanto i presbiteri, comunichino al pane e al vino, no? Al corpo e al sangue di Cristo, noi stiamo diventando consanguinei, familiari. E questo significa familiari con Lui e familiari tra di noi. Familiari tra di noi. Cosa che non ne abbiamo sufficientemente consapevolezza. Consapevolezza. Quando, prima che scoppiasse, ricordate l'intervento americano in Iraq, quando c'era ancora Saddam Hussein, no? E in America i domenicani fecero erano insieme ad altri a manifestare perché non ci fosse questo attacco, eccetera, e un loro slogan era abbiamo parenti, cioè della serie i cristiani che sono lì in Iraq, abbiamo parenti, sono nostri conseguiti. Poi Lot partì da Zoar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie perché temeva di restare a Zoar e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: nostro padre è vecchio e non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi come avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre. Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre, ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò, né quando lei si alzò. All'indomani la maggiore disse alla più piccola: ecco, ieri mi sono coricata con nostro padre, facciamogli bere del vino anche questa notte e va tu a coricarti con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre. Le usanze a quel tempo erano i clan, cioè funzionavano anche molto che i matrimoni erano all'interno del clan, no? Perché sennò, e soprattutto le donne, perché ancora oggi quando nella zona del Medio Oriente, appunto si sposano un uomo e una donna che appartengono a due clan diversi, è la donna che lascia il clan d'origine e va. In qualche modo il clan perde, no? Mentre il clan che riceve cresce. E allora un po' c'è questo di sotto, un po' c'è un momento anche, come dire, misero in umanità. Tra l'altro queste donne non avevano più i generi, no? Ricordate i generi, non quelli che stavano per sposarli si sono fermate, erano donne sole, no? E poi fra l'altro le donne sole, come sapete, e sono più esposte, no? Cioè, per cui non avere un figlio significa che questo figlio potrà difendermi, per cui non, come dire, fermiamo la nostra interiore, come dire, propensione a giudicare male questo episodio, che soprattutto queste donne, no? è sempre un momento, cioè è sempre un racconto di umanità difficile, povera, no? Tra l'altro ricordate che abbiamo trovato già qualcosa di più complicato questa volta con degli uomini, vi ricordate Cam e Cana, Cam, il figlio di Noè, vi ricordate? No? Che invece in quella situazione scoprì la nudità del padre, e scoprire la nudità del padre, ricordate che un'interpretazione è che andò a letto con la madre. Quindi storie tristi, storie su cui la scrittura, ecco, in questo caso pone una distanza, perché da questo episodio, dice anche quella notte, daremo una discendenza, vedete, anche quella notte fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui, ma egli non se ne accorse né quando lei si coricò né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab, costui è il padre dei Moabiti che esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò figlio del mio popolo. Costui è il padre degli Ammoniti che esistono ancora oggi. Come era avvenuto, vi ricordate, anche per Esaù e per Ismaele, che la Bibbia ci dice che avranno una discendenza, e qui invece è in relazione a due popoli con i quali, e nel libro del Deuteronomio è scritto, cioè mai nessun Moabita e mai nessun Ammonita entrerà a far parte del mio popolo. Sono quelle popolazioni della Transgiordania con le quali Israele avrà degli scontri anche molto violenti, per cui ci sarà questo rifiuto, questo anatema sì, cosa che la Bibbia stessa si sconfesserà, perché vi ricordate che a un certo punto ci sarà addirittura un libro, no, che fa parte dei libri canonici, che ha a che fare con una buona vita, no? L'abbiamo letto, la nostra amica Ruth, no? E non soltanto questa sarà poi citata, no, come, ma questa diventerà anche una delle di quelle attraverso cui verrà Davide e poi Gesù. È interessante questo, no? Per cui che da una parte nella Bibbia si dica questo e poi c'è il superamento di questo, no? Lo sconfessamento di questo. Perché ecco, la Bibbia non è un codice di diritto canonico, no? Che uno dice c'è scritto e quindi no. La Bibbia parla di un'esistenza dove a un certo punto, come può capitare anche a noi, uno dice basta, con quelli lì io non avrò mai più niente a che fare, ci è capitato. Poi nella vita a volte va così, ma a volte ci rimangiamo quello che siamo detti. Dice, ma come tu, no? Che avevi detto così? La Bibbia parla della vita e quindi anche di queste vicende. Allora, leggiamo ancora il capitolo 20 e poi invece il 21. Abramo levò le tende, dirigendosi nella regione del Negev, e vi stabilì tra Kadesh e Sur. Poi soggiornò come straniero a Gera. Siamo nel deserto, nel sud, nel Negev. Siccome Abramo aveva detto della moglie Sara e mia sorella, caspita, che cosa stiamo ricordiamo qui? Ricordate, capitolo 12, quando scende in Egitto, no? E lì che dice mia sorella perché aveva paura. Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara, ma Dio venne da Abimelech di notte in sogno, come era venuto al faraone, vi ricordate? E gli disse, ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai preso, lei appartiene al suo marito. Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, disse, mio signore, vuoi far morire una nazione anche se giusta? Non è stato forse lui a dirmi mia sorella? E anche lei ha detto il mio fratello? Con cuore retto e mani innocenti mi sono comportato in questo modo. Gli rispose Dio nel sogno: so bene che hai agito così con cuore retto e ti ho anche impedito di peccare contro di me, perché non ho permesso che tu la toccassi. Ora restituisci la donna di quest'uomo, perché è un profeta, pregherà per te e tu vivrai, ma se tu non la restituisci sappi che meriterai la morte con tutti i tuoi. Allora Abimelech si alzò di mattina presto e chiamò tutti i suoi servi, ai quali riferì tutte queste cose, e quegli uomini si impaurirono molto. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che cosa ci hai fatto? E che colpa ho commesso contro di te, perché tu abbia esposto me, il mio regno, a un peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno. Poi Abimelech disse ad Abramo: a che cosa miravi agendo in tal modo? Rispose Abramo: io mi sono detto, certo non vi sarà timor di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre ella è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non è figlia di mia madre, è divenuta mia moglie. Quando Dio mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai, in ogni luogo dove noi arriveremo dirai di me e mio fratello. Vedete, il nostro caro Abramo è uno di noi. Nel senso che voi non vi è mai capitato di rifare degli errori, a volte anche grossi, che abbiamo fatto un momento nella vita, abbiamo elaborato certe cose e poi ci siamo ricaduti. Per le piccole ricadute, quelle che chiamiamo peccati ripetitivi, in genere, per chi ha ancora l'usanza un po' desueta di confessarsi, che cosa uno fa? E cambia, dato che si vergogna, no, di andare sempre allo stesso confessore e dire sempre le stesse cose, allora sono quelli che cambiano, no? Cioè, perché così, no, dice: cambio il confessore, non mi conosce, e quindi così. E André Luff dice che il nostro cammino fino alla fine sarà un cammino di peccatori in conversione, cioè dove c'è una tensione tra questi due stati. Attenzione, è una tensione sofferta, cioè soprattutto se poi siamo cresciuti un po' più umanamente, cristianamente, da sentire che il peccato non è la macchia, sai, che tu lavi, no, il peccato è la morte di relazioni, pensate, no? Di situazioni di relazioni che sono morte per tante cose e che ci fanno più soli, ci fanno più morire. Allora sentirsi peccatori non è chi è più superficiale dice: ah, sì, io sono un peccatore, sì, come no? Uno lo dice, siamo tutti peccatori, in genere non è che dice sono peccatori, siamo tutti peccatori. Si parla col noi, ci si confonde meglio, no? Nella massa. E chi dice così tranquillamente può essere che sta molto in superficie. Perché se uno entra nel cuore più profondamente, ha fatto anche l'esperienza del peccato e alcune volte del superamento, no? Cioè sente, no? La fatica e la gioia, no? Di essere peccatori in conversione. E allora, ecco, anche interessante che Abramo, fra l'altro proprio quando sta per nascere Isacco, no? Ricade. Cioè qui uno dice, no, sta arrivando, il figlio sta arrivando, è arrivato al top, ormai è bravo. Prima di questo la scrittura ci dice che in un'altra situazione del genere lui diventa schiavo, cioè, come dire, cade per paura. No? Perché io vado in una parte straniera e mi son detto, no? Ho avuto paura perché certo non vi sarà timore di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie. Tra l'altro anche qui, no? Cioè, pensare, la paura che ti fa pensare solo a te, no, mia moglie, uccideranno me. E invece scoprire che proprio in quel luogo, tra stranieri, questo Abimelech, c'è il timore di Dio. Questo credo che noi dobbiamo, anche come cristiani, perché cioè tenerlo presente, di un Dio che opera dove vuole. e ben al di là dei confini della Chiesa. Noi crediamo, speriamo che operi anche dentro la Chiesa, e questo è, però che non sono i confini della Chiesa che lo tengono. Certo, questo ci dà un'immagine, perché è diversa, a seconda di quale idea abbiamo, ci dà un'immagine diversa degli altri. Perché se uno, diciamo, no, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, vi ricordate questa frase che è stata sempre molto commentata? Se uno la intende proprio che Dio opera solo nei confini della Chiesa, naturalmente vede fuori dalla Chiesa tutto buio. Tutto buio. Il mondo che giace sotto, no? E dall'altra parte, e la scrittura ce lo dice, che questo Abimelech, no? Ascolta nella sua coscienza, qualcosa gli sarà, avrà capito, non era uno stupido, ed era una persona che ascoltava e si ascoltava, e pregava il suo Dio. Allora, di un Signore, di uno Spirito che amando tutti gli uomini, no, lavora nel cuore di tutte le persone. E quindi, come dire, sì, questo buio c'è fuori, c'è anche dentro, e questa luce c'è dentro, ma c'è anche fuori. E se volete, tanto per andare su quello che poi su cui parleremo anche fine settimana, è il discorso di un discernimento, no? Aperto, come diceva anche Paolo, no? Cioè, accogliete ogni cosa, e poi tenete ciò che è buono. Accogliere non significa accettare, no? Ma in qualche modo avere uno sguardo di apertura, no? Che poi sa vedere dove il bene c'è. E allora Abimelech prese greggi e armenti, schiave e schiave, li diede ad Abramo e gli restituì la moglie Sara. Inoltre Abimelech disse: ecco davanti a te il mio territorio, vado ad abitare dove ti piace. E Sara gli disse: ecco, ti ho dato 1000 pezzi d'argento, tuo fratello, sarà per te come un risarcimento di fronte a quanti sono con te, così tu sei in tutto riabilitata. Notate sempre che il Signore in qualche modo, cioè, come dire, il Signore non punisce Abramo, intanto perché c'è una punizione nella vita stessa, cioè nel senso che questo viene, come dire, no, davanti a tutti viene detto quello che è, lui deve, però il Signore, come dire, rimette su, no, accompagna, fa camminare. E Abramo pregò Dio, e Dio guarì Abimelech, sua moglie e le sue serve, sì che poterono ancora avere figli. Il Signore infatti aveva reso sterili tutte le donne della casa di Abimelech per il fatto di Sara, moglie di Abramo. Naturalmente questo deve essere sempre interpretato. Bene, allora ci fermiamo qui e lasciamo appunto al prossimo incontro, che sarà anche l'ultimo. Penso che leggeremo il capitolo 21 e 22, quindi fa piccolo spot pubblicitario del capitolo 22, che come sapete